Tracce.
E dalle pieghe del tempo suoni e parole riemergono anche oggi pomeriggio per raccontarci un po' chi siamo. Buongiorno, ben ritrovati. Sara Tognola con voi anche oggi fino alle 15. I'm sitting down here, but hey, you can see me.
Distance, I've got to pay the price. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow it gets to you. But I've meant to get revenge, I swear you'll experience that someday. Don't wanna hear your voice. When you call me up so often, I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday.
E oggi pomeriggio in Tracce partiamo da ciò che ci contiene tutti. Infatti il 5 giugno, e magari ve ne hanno parlato anche altri miei colleghi, colleghe, e oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, una data che non celebra un evento solo, ma qualcosa di continuo, presente ogni giorno, anche quando smettiamo di farci caso. Quindi la terra sotto i piedi, l'aria che respiriamo, scusate, dico un po' di banalità, i suoni che cambiano con le stagioni, un equilibrio fragile, però è anche molto potente. E già alla fine degli anni 70, qui alla RSI, c'era il bisogno di dirlo ad alta voce.
Viva la terra!
La giornata mondiale dell'ambiente. Quando un problema suggerisce una celebrazione mondiale, potrebbe far sorgere il sospetto che si tratti di qualcosa sulla quale converga ormai un consenso universale, ma che in pratica rischia di non essere mai risolta. Tutti ormai o quasi sanno che l'ambiente è minacciato da un uso di tecnologie massicce e rischiose, soprattutto di natura chimica e nucleare. Seveso e Harrisburg insegnano. E questo, secondo il concetto approssimativo dei più, si chiama ecologia. Ma ecologia si chiama anche la necessità di difendere l'ambiente e, in definitiva, la vita da questi pericoli. E così facendo si finisce per difendere l'uomo stesso. Ma poi, di fronte alle ricorrenti crisi economiche, l'ecologia finisce per passare in seconda linea per le urgenze dell'economia. E ci ritroviamo di fronte a scelte che non sanno mai trovare, fra economia ed ecologia, appunto, una conciliazione, un equilibrio. Si è trovato, è vero, lo stratagemma di investire negli inquinamenti con le tecnologie della depurazione, anche se, come dice il proverbio, è meglio prevenire che curare. Ma che rende ancora impossibile un intervento risolutivo in questo campo è il predominio della mentalità consumistica che fabbrica oggetti da distruggere e chiede voracemente energia per questi oggetti. L'ambiente quindi diventa solo un segno del profondo squilibrio che regna non solo tra obiettivi dell'uomo e obiettivo della natura, ma all'interno dell'uomo, fra la sua capacità di desiderare per sé e la sua capacità di progettare per il mondo. Sulla Giornata Mondiale dell'Ambiente, eccovi una considerazione del merceologo ecologo Giorgio Nebbia.
Il 5 giugno del 1972, 7 anni fa, un lungo applauso dei rappresentanti di tutti i paesi del mondo ha salutato la conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano a Stoccolma. È stato un grande momento di speranza, sono state pronunciate varie dichiarazioni di volontà di difendere l'ambiente e le Nazioni Unite hanno deciso da quel giorno che ogni anno, il 5 giugno, avrebbe dovuto essere la giornata mondiale dell'ambiente. E in un certo senso proprio anche per ricordare questi impegni. Gli impegni riguardavano la nostra maniera di usare le risorse naturali, la lotta contro gli inquinamenti dell'aria, delle acque, dei fiumi, dell'acqua del mare e degli oceani. E ogni volta, il 5 giugno, ci si chiede che progressi abbiamo fatto nella difesa dell'ambiente. A dir la verità, più passa il tempo, più sembra che tutte le speranze di quegli anni lontani, quando era di moda, se così si può dire, l'ecologia, che molte di queste speranze siano andate deluse. E effettivamente in molti paesi la crisi energetica, il succedersi di problemi più urgenti e preoccupanti come la crisi economica sembrano avere fatto accantonare l'attenzione per la difesa dell'ambiente. Qualcuno dice, ma secondo me non sono assolutamente d'accordo su questa interpretazione, che l'ecologia è una cosa di lusso, che prima bisogna pensare a rimettere in marcia l'economia dei vari paesi e poi che si può pensare al verde, ai depuratori, alla lotta contro gli inquinamenti.
E certo, prima l'economia, poi l'ecologia. Eravamo alla fine degli anni 70. Beh, in queste voci comunque si sente una sorta di fiducia, forse magari anche a tratti più ingenua. E a tratti più diretta, però soprattutto, almeno quello che io ho percepito, la nascita di uno sguardo nuovo. I Pooh.
Senti un'aliante che cade, strade d'aria fredda.
14 e 18 minuti, e dopo aver ricordato la Terra e la giornata mondiale dell'ambiente, quindi ricordare la Terra significa ricordare ciò che si sostiene sostanzialmente. Adesso passiamo a un altro tipo di ricostruzione, sempre 5 giugno ma del 1947. All'Università di Harvard il segretario di Stato americano George Marshall pronuncia un discorso che guarda l'Europa distrutta dalla guerra e propone un'idea semplice però decisiva, quella di aiutare a rimettere insieme ciò che è stato spezzato, e nasce così quello che chiameremo il Piano Marshall, un progetto economico certo ma anche un gesto politico e anche un gesto umano: ricostruire città, economie, relazioni, ridare forma a un equilibrio perduto. La traccia è del 2013.
Oggi la storia.
Ben trovati da Andrea Romano. Oggi è il 3 aprile e il 3 aprile di 65 anni fa, nel 1948, il presidente americano Harry Truman firmava l'atto ufficiale con il quale veniva lanciato il cosiddetto Piano Marshall, ovvero il programma economico attraverso il quale gli Stati Uniti svolsero una funzione fondamentale per la ricostruzione dell'Europa occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il piano prese il nome da George Marshall, segretario di Stato statunitense, ministro degli esteri, potremmo dire, che lo aveva lanciato un anno prima, nel giugno del 1947, durante una conferenza agli studenti neolaureati della Università di Harvard. Alla base di quel piano vi era un'idea che ai nostri occhi può apparire quasi scontata, ma che tale certamente non era nell'immediato secondo dopoguerra, ovvero che gli Stati Uniti avrebbero dovuto avere un ruolo sia politico che economico in Europa, e dunque in un territorio molto lontano dai propri confini geografici, anche dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale. Ma perché un'idea che per noi oggi è del tutto normale non lo era allora? Perché nella politica estera americana, almeno fino al 1940, era stata molto forte la tendenza cosiddetta isolazionista, ovvero l'idea secondo la quale gli Stati Uniti non avrebbero dovuto rischiare il proprio interesse nazionale impegnandosi su teatri politici ed economici tanto lontani. Questa tendenza aveva prevalso in molte fondamentali occasioni, come ad esempio dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando alla conclusione della presidenza Wilson era seguito un lungo periodo di prevalenza isolazionista nella politica estera degli Stati Uniti, che tra l'altro si erano persino ritirati dalla Società delle Nazioni. Non andò così dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando nella politica statunitense prevalse la visione di un necessario impegno in Europa, anche al fine di garantire meglio la sicurezza di Washington. In particolare, il piano Marshall codificava la visione secondo la quale solo il benessere economico europeo e la diffusione sul vecchio continente della libera imprenditoria avrebbero garantito la stabilità e la pace. Il piano prevedeva aiuti non solo alimentari, ma anche, per esempio, il sostegno alla creazione di aziende, insieme a piani di assistenza sociale che resero possibile l'allentamento dei regimi di austerità imposti dalle dure condizioni economiche del dopoguerra. Così come fu fondamentale il ruolo del piano Marshall nel permettere al sistema industriale statunitense di non rallentare bruscamente dopo la fine della guerra, avviando la conversione postbellica e continuando a produrre a ritmi molto elevati per sostenere appunto il piano. Infine, il piano di aiuti americani fu offerto anche a quei paesi dell'Europa orientale dove erano arrivate le truppe sovietiche, ma fu proprio Mosca ad imporre a quei paesi di non accettare gli aiuti americani già alla fine del 1947, in quello che fu di fatto il primo atto della stagione di guerra fredda che stava per aprirsi in tutta Europa.
Questa era una traccia del 2013, quindi la parola è ricostruire, è una parola che attraversa anche tra l'altro questa puntata, perché se all'inizio, parlando della giornata mondiale dell'ambiente, abbiamo parlato di appunto di ambiente, di equilibrio naturale, qui si tratta di un altro tipo di paesaggio, se così possiamo chiamarlo, un paesaggio umano, economico, sociale, messo in ginocchio da la guerra. E il piano Marshall ha rappresentato proprio questo, l'abbiamo sentito in questa traccia, un tentativo di rimettere in piedi un sistema complesso, fatto difficile, fatto di infrastrutture, ma anche di fiducia. E posso dire che così, riascoltando questa traccia accanto alla giornata mondiale dell'ambiente, il legame un po' con questa giornata emerge. Che si tratti della terra o della società, alla fine parliamo di equilibri fragili e ogni volta vanno ricostruiti, curati, ripensati. Sono scale diverse, ovvio, ma alla fine la responsabilità in fondo resta la stessa. Let's go to the car. I wanna kiss you underneath the stars. Sometimes it's better when it's publicly. I'm not ashamed, I don't care who sees us hugging and kissing, a love exhibition. Oh, we'll rendezvous out on the fire escape. I'd like to set off an alarm today.
Stars.
Nei grigioni sulla 13 in direzione di Koirach ci sono forti rallentamenti tra Rothenbrunnen e Reichenau. Passiamo alla situazione alla Galleria del San Gottardo, dove sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Wassen e Göschenen, le code sono invece di 3 km in ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Dunque, se prima parlavamo di ricostruire, abbiamo parlato ai piano Marshall in particolare. Qui si tratta, in questo caso, abbiamo nel frattempo aperto un altro cassetto della memoria, di rovesciare. Allora torniamo ancora indietro all'inizio del Novecento, questa volta andiamo in Messico, un paese diviso, segnato da forti disuguaglianze, da una parte i grandi proprietari terrieri, dall'altra contadini, peones che non hanno diritti. E da questa frattura nasce la rivoluzione. E tra i personaggi, qui che arriviamo, c'è una figura che tutti noi conosciamo perché è diventata una leggenda. Parlo di Pancho Villa, ma dietro questo mito ci sono 10 anni di guerra civile, milioni di vite coinvolte, un sistema intero che crolla. E cosa ci ha regalato l'archivio in questo caso? Beh, ci ha regalato un racconto che prova a restituire la complessità di quella stagione, ovviamente senza celebrarla, ma cercando di capirla. La traccia è del 1962.
Traigo la 38 que Pancho Villa portava.
La rivoluzione messicana ha 50 anni.
Lo malcriado les quitava.
Pancho Villa è il Messico paese moderno.
Hacienda se acercaba
a cura di Vinicio Beretta.
El año del 24 murió el centauro del norte. Descanse en paz Pancho Villa.
Per il Messico, il 1961, da poco concluso, è stato un anno di celebrazioni patriottiche. A 50 anni dallo scoppio della rivoluzione, la data del 20 novembre 1910, inizio della rivolta contro l'ottantenne Porfirio Diaz, si qualifica sempre più come il punto di partenza del sanguinoso travaglio che ha contribuito a fare del Messico un paese moderno. L'anno del cinquantenario della Revolución è però trascorso, tutto sommato, all'insegna dell'indifferenza. Si direbbe che ai messicani d'oggi non interessi soffermarsi sul loro passato più recente. Sullo Zócalo, l'enorme piazza che fronteggia il palazzo presidenziale a Città del Messico,
è la seconda del mondo,
dicono con ingenuo orgoglio i cittadini della capitale.
Soltanto la Piazza Rossa di Mosca è più vasta.
Sullo Zócalo si sono svolte alcune grandi sfilate. Sono apparsi anche alcuni libri eccellenti dedicati al cinquantenario. I negozi si sono riempiti di dischi con i corridos della Revolución, le stupende canzoni popolari che nascevano tra i rivoltosi all'indomani di fatti d'arme più salienti. Ma i libri finiscono tra le mani di pochi intellettuali, oppure fra quelle degli stranieri di passaggio, sempre molto curiosi delle cose messicane. E quanto ai dischi con le canzoni dei soldati rivoluzionari, sono il frutto del lavoro di ricercatori appassionati quanto colti. Sulle piazze di tutto il Messico, musici e cantori ambulanti sono infatti ancora oggi al lavoro, pittorescamente, ma nel loro repertorio i corridos della Revolución non esistono più. E solo qualche vecchio mariachi, qualche vecchio cantastorie di Plaza Garibaldi, la popolarissima piazza della capitale, dedicata all'eroe del risorgimento italiano ed eletta dagli ambulanti al loro palcoscenico preferito, consente, dietro richiesta, di eseguire il corrido per la vittoria di Pancho Villa a Torreón, o quello che ricorda la fucilazione di Felipe Ángeles, l'unico generale colto, aveva studiato a Saint-Cyr, in Francia, della storia della rivoluzione.
Presente. Fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente.
E il personaggio qui in questo caso, protagonista Pancho Villa, ricordato da questa traccia del 1962, Pancho Villa come altri personaggi di quegli anni, sospeso tra storia e mito, ma qui mi è sembrato un bel documento, un racconto che appunto prova a restituire la difficoltà spesso di quella stagione, la complessità di quella stagione, senza celebrarla, ma proprio cercando di dare gli strumenti per capirla.
Rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi potere.
Sul ponte svento la bandiera bianca, sul ponte svento la bandiera bianca,
sul ponte svento la bandiera bianca, sul ponte svento la bandiera bianca.
Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata, a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Ci mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali.
Attenzione sulla A2 Bellinzona Chiasso, si raccomanda la massima prudenza in entrambe le direzioni all'altezza di Lugano Nord a causa della presenza di animali sulla carreggiata. Ripeto, sulla A2 Bellinzona Chiasso, prudenza in entrambe le direzioni all'altezza di Lugano Nord a causa della presenza di animali sulla carreggiata.
Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. Children, when we argue, fuss and fight. You got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair?
Dopo i Simply Red, un'ultima traccia per chiudere questa settimana. Torniamo a qualcosa di essenziale, una frase, un modo di stare al mondo. Federico García Lorca, nato il 5 giugno 1898, scriveva: è strano infatti avvicinarsi alla vita con questo atteggiamento così semplice e poco frequentato, vedere e udire. Una cosa facile. Dopo la Terra, abbiamo parlato della giornata mondiale dell'ambiente, le ricostruzioni, piano Marshall, le rivoluzioni, abbiamo ricordato Pancho Villa. Questa è quasi, diciamo, una soglia, un invito a fermarsi, ad ascoltare davvero. Dall'archivio una sua poesia, una poesia di Federico García Lorca, che prende corpo nella voce. La traccia è del 2003, la voce è quella di Mariella Salati.
Se non che per amore.
Una donna, un amore, un tradimento. C'è tutto in questa lirica di Federico García Lorca che noi tutti abbiamo amato.
Io che me la portai al fiume credendo che fosse ragazza. Invece aveva marito. Fu la notte di San Giacomo e quasi per obbligo. Si spensero i fanali e s'accesero i grilli. Alle ultime svolte toccai i suoi seni addormentati e di colpo mi s'aprirono come rami di giacinti. L'amido della sua gonnellina suonava alle mie orecchie come un pezzo di seta lacerato da 10 coltelli. Senza luce d'argento sulle cime son cresciuti gli alberi e un orizzonte di cani abbaia lontano dal fiume. Passati i rovi, i giunchi e gli spini, sotto il cespuglio dei suoi capelli feci una buca nella fanghiglia. Io mi levai la cravatta. Lei si tolse il vestito. Io la cintura e la rivoltella. Lei i suoi 4 corpetti. Non hanno una pelle così fine le tuberose e le conchiglie, né i cristalli alla luna risplendono di tanta luce. Le sue cosce mi sfuggivano come pesci sorpresi, metà piene di brace, metà piene di freddo. Corsi quella notte il migliore dei cammini sopra una puledra di madreperla senza briglie, senza staffe. Non voglio dire, da uomo, le cose che ella mi disse. La luce dell'intendimento mi fa essere molto discreto. Sporca di baci e di sabbia, la portai via dal fiume. Con la brezza si battevano le spade dei gigli. Agii da quello che sono, davvero gitano. Le regalai un grande cestino di raso paglierino. E non volli innamorarmi, perché, avendo marito, mi disse che era ragazza quando la portai al fiume.
Federico García Lorca nasce in un villaggio presso Granada nel 1898 e muore a Visnar nel 1936, fucilato dai franchisti. Molto versatile fin da bambino, studia musica e disegno. Negli anni 20 frequenta Rafael Alberti, Salvador Dalí, Luis Buñuel e pubblica il suo primo libro di poesie. Durante il periodo della guerra civile è vicino alla sinistra, ma pur non avendo mai fatto politica attiva viene considerato pericoloso e spietatamente giustiziato.
Attenzione sulla A2 Bellinzona-Chiasso, si raccomanda la massima prudenza in entrambe le direzioni all'altezza di Lugano Nord a causa della presenza di animali sulla carreggiata.
Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te. C'è che ti voglio tanto bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Oh. dice che mi sono innamorata di te. C'è che io ora vivo bene se solo siamo insieme, se solo ti ho vicino. Ecco che c'è. Cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te. C'è che io ora vivo bene se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. Ecco che c'è.
:14:53, io me ne vado con le parole e la musica di Ornella Vanoni e chiudo per darvi appuntamento a Nuove Tracce lunedì dopo le 14. Qui invece da queste parti dopo le 15 Elisa Manca con Nuovi Passaggi. Vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, un buon fine settimana.
Tracce.